Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, ben arrivati. Vorrei salutare tutti voi che siete collegati, anche ai nuovi, un saluto speciale. Noi sappiamo che la Bibbia è piena di rassicurazioni, ed anche piena di incoraggiamenti da parte di Dio, ma del fatto che Egli ci ama e non ci abbandona mai. Dio non ci abbandona mai. I figli di Dio sanno per esperienza che questo succede davvero, perché anche quando fisicamente noi siamo apparentemente abbandonati, in realtà nella mente noi non siamo mai soli e non ci sentiamo mai abbandonati. Questa è la nostra esperienza. In qualsiasi circostanza ci troviamo, anche se tante volte per alcuni non sembra. Per testimoniare questa verità, Re Davide ha scritto nei Salmi 23, dal versetto 4 e 6, una scrittura che voi tutti conoscete, quasi tutti, spero tutti, e dice Re Davide, scrisse: «Quant'anche camminassi nella valle della morte, nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me». Questo diceva Re Davide nella sua preghiera. «Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa per lunghi giorni». Ieri ho ricevuto un'email da un nostro abbonato, il quale, molto arrabbiato, ha scritto quanto segue. Ve la leggo così. Dice: «Mi chiedo, ma dov'è l'amore di Dio? Un Dio che non risponde e che giostra le persone a suo piacimento. Ho serie difficoltà», ha detto questo signore, «a credere in un Dio del genere. Io non credo più a Dio. Per favore», mi scrive, «non inviate più la vostra corrispondenza e predicazione perché mi fa arrabbiare ancora di più». Ora, probabilmente codesta persona aveva sofferto per qualcosa. La capisco, come capisco molti altri, e sinceramente nutriamo per tutti una sincera empatia per quelli che soffrono o che soffrono più degli altri. Ma con la stessa sincerità dobbiamo ammettere che a volte lo scoraggiamento, la depressione, la rabbia può capitare anche a noi, non è vero? Anche noi diventiamo arrabbiati tante volte, o magari depressi, se non depressi, tristi, scoraggiati. Succede questo quando vediamo il mondo intero soccombere davanti, per esempio, ad un'epidemia come questa che stiamo vivendo, oppure quando vediamo perfino bambini morire, bambini innocenti. E soffriamo specialmente quando siamo noi a subire un'ingiustizia o quando perdiamo una persona cara o ci accade una disgrazia. Quando tocca la nostra pelle, ovviamente la cosa ci fa soffrire di più. E allora ci scoraggiamo. Allora la vita diventa buia e ci sembra che Dio non si curi poi così tanto realmente di noi. O che addirittura non esista affatto. Ci domandiamo perché Dio permette tutto questo. Perché Dio permette tutto questo? Se è vero che esiste una causa per ogni effetto, qual è la causa? Qual è lo scopo? Quando succede, chiediamo come mai ci è accaduta una cosa così brutta. Dal momento che abbiamo sempre amato, e dal momento che abbiamo amato Dio, e dal momento che abbiamo sempre osservato i Suoi comandamenti, al meglio delle nostre capacità, no? E non abbiamo mai fatto nulla per essere così svantaggiati rispetto ad altri o da meritare più sofferenza degli altri. In fondo, non abbiamo peccato più di tanti altri che invece ignorano Dio e magari se la spassano, se la godono la vita. È quello che tante volte riscontriamo, no? Ignorano Dio e non soffrono come tanti altri poverini, anzi se la stanno godendo. È questa la giustizia di Dio? Ma dov'è? È così che Dio ricambia il nostro amore e la nostra fedeltà? Sono le domande che riceviamo continuamente da così tante persone. Fratelli, è proprio in tali circostanze che noi abbiamo bisogno di trovare una risposta chiara e precisa al vero scopo della nostra esistenza. Questo è il tema di questo nostro sermone. Qual è lo scopo della nostra esistenza? Qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati in questa breve vita? Conoscere lo scopo supremo della vita umana, della tua vita umana, ci aiuterà sempre a resistere alle avversità e a superare anche le prove più dure che altrimenti finirebbero per schiacciarci fisicamente e spiritualmente, vanificando così lo scopo supremo per cui Dio ci ha creati. Quindi, qual è lo scopo di Dio per te? Quante volte vi siete chiesto qual è lo scopo di Dio per me? Qual è lo scopo di Dio per te, per me, per noi tutti, per voi che siete collegati? La storia di Giobbe vi voglio raccontare per cercare di capire qual è lo scopo dell'esistenza umana. Nel sermonetto abbiamo sentito la storia di Giacobbe, adesso sentiamo la storia di Giobbe, che è stata ispirata e scritta per mostrarci lo scopo supremo delle difficoltà e delle sofferenze in questa vita e per indicarci il modo giusto di reagire, il modo giusto di reagire per non scadere agli occhi di Dio quando siamo colpiti da ingiustizie o avversità. Quindi oggi desidero proporvi di fare insieme una breve escursione nel libro di Giobbe. Possiamo cominciare a prendere il libro di Giobbe per cercare di crescere nella conoscenza dello scopo di Dio per ciascuno di noi. Come reagire quando tutto sembra dimostrare che Dio non esiste o che ci abbia abbandonato? Come reagire? Che cosa fare? Qual è il modo giusto di reagire davanti alle prove di questa vita? Per iniziare a capire, apriamo il libro di Giobbe. Capitolo 1, versetto 1. E questa è una storia vera del tempo del patriarca Abramo. Dal capitolo 1, versetto 1, leggiamo insieme che c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto. Non era perfetto, ma era integro e retto. Temeva Dio e fuggiva il male. Il paese di Uz si trovava dove ora c'è la Giordania, a sud dell'attuale Israele. Naturalmente non vi leggerò l'intero libro di Giobbe, perché sono tantissimi capitoli, ma vedremo alcuni passaggi salienti per questo mio sermone. I primissimi versetti narrano che Giobbe aveva una famiglia bellissima, aveva 10 figli, 7 maschi, una moglie ovviamente, e 7 maschi e 3 femmine. Amava così tanto i suoi figli che periodicamente offriva a Dio un olocausto per ognuno di loro, nella speranza di purificarli agli occhi di Dio. Ora, Giobbe era il più potente della sua regione, forse il più potente e il più grande di tutti gli orientali del suo tempo. Era il più ricco di tutti, possedeva una grande casa, pecore e cammelli, e centinaia di bovi e asini e una servitù molto numerosa. Dio lo aveva benedetto grandemente e durante una riunione con i suoi angeli Dio esprime il suo compiacimento nei confronti della fedeltà di Giobbe. Come succede nelle riunioni fra uomini, no? Ma come succede anche in questa nostra vita, Satana, il diavolo, senza nemmeno essere invitato, entra in questa riunione per mettere in dubbio la fedeltà di Giobbe, la fedeltà di Giobbe verso Dio. Ma non entrò nella riunione per mettere in dubbio la fedeltà di Giobbe soltanto, ma anche per accusare Dio di averlo magari a Giobbe, se non viziato, comunque accusò Dio di comprarsi l'amore di Dio concedendo tutte quelle benedizioni materiali. E difatti lui nel versetto 9, il diavolo, Satana, rispose all'Eterno e disse: «È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Ma prova a stendere la tua mano e prova a toccargli tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia». Ora, questo è il tipo di accusa che spesso proviene dagli invidiosi, quando dice: vabbè, c'è un Berlusconi, un Rockefeller, una persona che se la passa troppo bene, suscita inevitabilmente in molti dell'invidia. Nel mettere in dubbio la fedeltà di Giobbe, in realtà Satana accusa Dio di essersi assicurato l'amore di Giobbe concedendogli tutte quelle benedizioni materiali. Tante volte la stessa cosa potrebbe essere una donna, per esempio: perché è strabella rispetto a tante altre che magari non sono così belle come lei? E nell'intimo di ogni essere umano c'è chi dice: ma perché quella è così e io no? Perché quella è così alta e io sono così bassa? Perché io sono così grossa e l'altra così silhouette? E tutte queste belle cose. Quindi non si tratta solo di benedizioni materiali, ma anche del proprio essere. Nel versetto 12 leggiamo che allora l'Eterno disse a Satana: ecco, tutto ciò che possiede te lo do in tuo potere, però non stendere la tua mano sulla sua persona. Questo non te lo permetto, disse Dio a Satana. Sicurissimo della fedeltà di Giobbe, Dio concesse a Satana di iniziare a tentare Giobbe attraverso che cosa? Attraverso delle sofferenze. E Satana, proprio per la sua natura, che non ha poteri definitivi o sovrani sulla vita di noi credenti, questo ricordatelo sempre, Satana non può fare nulla su di noi se non è Dio che glielo concede, ma Dio gli concede di tentarci per un tempo attraverso le sofferenze. Allo scopo, a quale scopo? Allo scopo di affinarci. In un solo giorno Satana toglie a Giobbe tutte le sue ricchezze, mediante ladri, soldati nemici e perfino il fuoco che piove dal cielo. In un solo giorno Giobbe perde greggi e cammelli, bovine e asini. E come se non bastasse, un vento impetuoso gli spazza via tutta la sua casa dove sono riuniti tutti i suoi figli, facendoli morire. Quale fu la reazione di Giobbe? Dal versetto 20 possiamo leggerlo. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo. Poi cadde a terra e adorò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. E in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Ora, quante di noi avremmo reagito in questo modo? La storia a questo punto non dice come reagì la moglie di Giobbe, ma possiamo immaginarlo. Gli aveva partorito e cresciuto 10 figli, e crescere 10 figli non è una cosa facile. Alcuni di qua sono delle mamme giovani, hanno bambini piccoli, sanno che non è facile. E probabilmente era molto perplessa davanti a quella reazione di Giobbe. Ma a differenza di Giobbe, la moglie di Giobbe non studiava tanto quanto Giobbe, non pregava tanto quanto Giobbe, non meditava tanto quanto Giobbe. Ma Satana fu infuriato davanti a quel modo di reagire di Giobbe, davanti alla fedeltà di Giobbe, e tornò alla carica e propose all'Eterno di sottoporre Giobbe ad una prova ancora più dura. Difatti nel successivo capitolo 2, versetto 4, «Pelle per pelle», disse il diavolo, «tutto ciò che possiede l'uomo è disposto a darlo per la sua vita, ma stendi la tua mano e tocca le sue ossa, e tocca la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia». E l'Eterno anche qui disse a Satana, «te lo do in tuo potere, ma non la sua vita, risparmagli la vita». E Satana si ritirò dall'Eterno e subito colpì Giobbe da un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi fino alla testa. E Giobbe prese un coccio per grattarsi, non poteva trattenersi dal grattarsi, e stava seduto sulla cenere. Una malattia piuttosto dolorosa, piuttosto imbarazzante, cioè uno che non poteva nemmeno ricevere visite, o la gente si schifava di stargli vicino, che avevano magari paura di essere infettati, forse aveva la rogna, non si sa, non si capisce, non è specificato il tipo di malattia. Nel versetto 8, come reagì sua moglie? Invece di curarlo teneramente, gli disse: «Ma ancora stai saldo nella tua integrità nei confronti di questo tuo Dio? Ma lascia stare questo tuo Dio e crepa». Poverino, Giobbe, poverino, a un certo punto non solo malato, nel momento più buio della sua vita, più debole e fragile della sua vita, si vede abbandonato dalla moglie, da quella che doveva essere la sua seconda metà. Immaginiamo la scena, immaginate come si sentì Giobbe abbandonato persino dalla moglie. E nel versetto 10 Giobbe le rispose, quello fu il momento di una rottura matrimoniale a motivo della fede in Dio. Egli disse: «Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, te la sei passata bene quando c'era abbondanza. E rifiuteremmo ora di accettare il male?» Fin qui Giobbe non peccò con le sue labbra, ma si chiuse in un profondo silenzio e in una profonda meditazione per 7 giorni. Nel frattempo, 3 dei suoi amici, amici di vecchia data, di nome Elifaz, Bildad e Tosfar, avendo udito che tutti questi mali erano piombati addosso al loro caro amico Giobbe, partirono e vennero per condolersi con lui e consolarlo. E una volta arrivati là non osavano aprire bocca perché erano talmente basiti, impressionati dalla malattia che aveva colpito Giobbe, perché vedevano che il suo dolore era molto, molto grande. E fino ad allora Giobbe non aveva peccato con le sue labbra. Tuttavia, man mano che la sofferenza aumentava e si prolungava nel tempo, la stanchezza si faceva sentire e la pazienza era messa a dura prova. E ad un certo punto, se andiamo nel capitolo 3, nel versetto 1, la pazienza di Giobbe esplode. Egli aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita. Nei capitoli successivi, Giobbe, spinto dal forte dolore, comincia a pregare gridando a Dio: «Perché non mi hai fatto morire appena nato? Non sarebbe stato meglio se non mi avessi mai fatto nascere? O se il giorno della mia nascita non fosse mai esistito?» Allora, in altre parole, Giobbe diceva: «Perché permetti che mi accada tutto questo?» E le sue parole sono adesso alquanto diverse da quelle che egli aveva dato a sua moglie. Ma quale credente non reagirebbe allo stesso modo se afflitto da dolori così atroci? Giobbe anche fin qui non stava rinnegando Dio, ma lo stava pregando di fargli capire qual era il senso, qual era il senso di tutte quelle disgrazie e di tutte quelle sofferenze. Quante di noi ci chiediamo il senso delle cose? Magari le subiamo, oppure tante volte cadiamo in uno stato umorale triste, ma non ci chiediamo il perché, qual è stata la scintilla, la dinamica di quello stato umorale triste. In questa sua ricerca della verità, i suoi tre amici, Elifaz, Bildad e Tosfar, non gli furono certo di grande aiuto. Al contrario, perché erano sinceri e timorati di Dio, sì, ma avevano una concezione del tutto errata della giustizia di Dio o del modo di pensare di Dio o del modo di operare di Dio. Pensavano che sicuramente Giobbe aveva fatto qualcosa di sbagliato per meritarsi tutti questi dolori e tutta questa sofferenza. Non conoscevano bene lo scopo di Dio. Non conoscevano bene lo scopo di Dio. E questo è il caso di milioni di credenti. È il caso mio, tanti anni fa, quando ero giovinetto, per quello che accadeva nella mia famiglia oppure tra amici, io spesso me la sono presa con Dio. È il caso di milioni di credenti. Quando un fratello è colpito da tragedie, lo abbandonano o lo criticano anche dietro le spalle, credendolo punito e abbandonato da Dio, credendolo un peccatore. Il loro ragionamento era fondamentalmente questo: Giobbe, se tutti questi mali ti sono venuti addosso, qualcosa di male devi per forza averlo fatto. Giobbe non accettava questa loro spiegazione. Giobbe non accettava questa loro spiegazione, e giustamente, e lo vedremo perché. Per i suoi tre amici, tutti quei mali piombati su Giobbe erano un castigo che Giobbe si era sicuramente meritato. Ma alla fine questo loro ragionamento fu biasimato aspramente anche da Dio, non solo da Giobbe. Perché vedete, non sempre chi è colpito da sofferenza ha fatto qualcosa per meritarselo. Lo ripeto, non sempre chi è colpito da sofferenza ha fatto qualcosa per meritarselo. Questa, vedi il caso di Gesù Cristo, di tanti martiri, dei primi cristiani che furono martirizzati, tante persone malate, bambini abortiti, rapiti o uccisi. Cosa hanno fatto? Hanno forse peccato più di tanti altri? Tanti altri non hanno peccato più degli altri, eppure sono colpiti più degli altri. Questa è la grande ingiustizia che esiste nel mondo. Ed ecco perché Dio ci chiama a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Ora, c'è uno scopo preciso perché Dio permette tutto questo, e bisogna conoscerlo. Giobbe difese il suo caso, perché lui in effetti ce l'aveva messa tutta per essere integro e retto. Iniziò così un serrato dibattito fra Giobbe e i suoi tre amici. Un dibattito che si protrae fino al capitolo 31 del libro di Giobbe. Cioè loro accusavano anziché aiutare Giobbe e Giobbe si difendeva. Ma è qui nel capitolo 31, spero che possiate prenderlo nel capitolo 31 perché è un capitolo chiave, dove Giobbe, senza accorgersene, palesa anche lui, come i suoi tre amici, di non conoscere pienamente lo scopo supremo di Dio. E Giobbe inizia a lamentarsi dicendo: beh, se ho fatto del male, cioè gli amici lo accusavano, e lui diceva sempre: se ho fatto del male, allora Dio mi colpisca, me lo merito. Ma se non ho fatto alcun male, perché mi sta colpendo? La sua domanda era legittima, e non peccò certo nel porla. Giobbe non rinnegava Dio, ma semplicemente non capiva quale poteva essere lo scopo di Dio. Cioè lui fu inquisitore sino all'ultimo. Lui fu inquisitore sino all'ultimo, ed è quello che dobbiamo imparare noi. Quando tutto va alla rovescia nella nostra vita, non dobbiamo prendercela con Dio, ma dobbiamo inquisire Dio, come fece Abramo quando Dio lo visitò per distruggere Sodoma e Gomorra, si mise in discussione con Dio. Tu farai morire un'intera città e se ci sono 100 persone, 30 persone, 10 persone oneste, tu li farai morire assieme a quel. Dobbiamo inquisire Dio, Dio ci vuole intelligenti. Allora, chiaramente, lui era sinceramente integro e retto, ma ancora non conosceva a fondo nemmeno se stesso, né la posizione sua nei confronti di Dio. Giobbe aveva bisogno di capire che l'essere integri e retti era semplicemente il suo dovere, mentre lui pensava che il suo essere integro e retto era qualcosa che lo privilegiava e che lo metteva al di sopra di tutti gli altri esseri umani. Non lo faceva con malvagità, era quel tipo di cultura, quel tipo di mentalità. Aveva bisogno di capire che le sue ricchezze materiali, la sua salute e persino la sua stessa vita erano stati un dono di Dio. Tutto viene da Dio, non cose che gli spettano di diritto, come se le fosse guadagnate lui con i suoi sforzi personali. Questo è molto importante che noi lo ricordiamo, perché tante volte noi elogiamo delle persone, dice quello è un grande, quello è un superman, perché ma anche l'intelligenza o le cose grandi che questo o quell'uomo ha saputo fare, nessuno gliele attribuisce mai a Dio, nemmeno la stessa persona che si vanta e si fa prendere dalla vanità e dalla autogloria. Giobbe aveva bisogno di capire che le sue ricchezze materiali, lo ripeto, la sua salute e persino la sua stessa vita erano stati doni di Dio e non cose che gli spettano di diritto, come se le fosse guadagnate con i suoi sforzi personali. Vedete, il fuggire dal male, l'essere integri e retti, il fuggire dal male ed essere integri e retti è un dovere. È un dovere di ogni uomo. Questa verità è ribadita in Luca 17:10. In Luca 17:10 Gesù dice così: anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, non vi resta che dire: siamo servi inutili, perché abbiamo fatto soltanto ciò che dovevamo fare. E questo ci serve anche ai giovani che vanno a studiare, per esempio a scuola, oppure quando andiamo a lavorare. Noi pensiamo e ci limitiamo a fare solo quello che ci viene detto di fare, mentre noi, in un'altra scrittura, che non la prendo per amore di spazio e di tempo, Gesù dice che tu devi fare sempre il miglio in più rispetto a quello che ti viene detto di fare. Invece noi facciamo sempre il 99%. Anche nel bagno, se usiamo l'ultimo lembo di carta igienica, non ci prendiamo la briga di sostituire il rullo, di mettere un rullo nuovo, per esempio. Quello significa fare il miglio in più. Allora, Giobbe dovette imparare che perfino la sofferenza è un dono di Dio. Perfino la sofferenza è un dono di Dio. Perché io lo vivo questo, ora che ho una certa età, non ho più la giovinezza. Quando soffro, quando ho dei dolori, allora lì vado a Dio. Ma quando la mia salute scoppia, tendo a dimenticarmi di Dio. Quindi la sofferenza serve ad affinarci il carattere. Accettare la sofferenza da parte di Dio come la punizione di un insegnante, oppure come un rimprovero da parte della moglie, del marito, dei papà, dei genitori, della mamma, di papà, certo, porta sofferenza, ma affina il nostro carattere. Accettare la sofferenza da parte di Dio, ovviamente, è molto più importante, perché significa accettare che Lui plasmi il nostro carattere a sua somiglianza. Tanto è vero che i genitori si rimproverano i figli è perché si vuole che i figli assomigliano quanto più possibile ai propri genitori. Quindi non c'è capolavoro di scultura che non abbia conosciuto i duri colpi dello scalpello. Questo è un detto da parte di uno studioso che non ricordo, di un poeta che, di cui non ricordo il nome. Dice che non c'è capolavoro di scultura che non abbia conosciuto i duri colpi dello scalpello. E ricordiamo che la gloria di Gesù fu preceduta dal suo accettare umilmente la sofferenza sulla croce. E noi non possiamo esimerci dal seguire l'esempio. Fu per questo motivo che Dio lasciò che la fedeltà di Giobbe fosse messa alla prova, con la speranza che Giobbe capisse la lezione e si pentisse di quel suo modo errato di vedere se stesso e crescere nell'umiltà e nella gratitudine. Attraverso quelle sofferenze Giobbe ne uscì spiritualmente raffinato, come attraverso il fuoco, come attraverso il fuoco. Alla fine del capitolo 41, Giobbe riconosce ed ammette il suo errore involontario. Alla fine nel capitolo 41, prendiamolo questo capitolo 41, fratelli e sorelle, capitolo 41 di Giobbe, dove vediamo che Giobbe riconosce ed ammette il suo errore involontario. Dal versetto 1, allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco ora che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Riferendosi ai tre suoi amici. Per questo riconosco ora di aver detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. Deo mio Signore, ascolta e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Istruiscimi, in altre parole. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Ora, per questa sua reazione finale, per questo suo riconoscimento sincero, Dio ristabilì Giobbe nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che aveva prima: una nuova moglie, dei nuovi figli e tanta altra ricchezza. Naturalmente, questo è un segno, è solo un segno che Dio ha voluto lasciare, perché questa storia è stata scritta per noi, per trarne insegnamento. Questo è un segno della vita che Dio può restituirci in questa stessa vita, in questa nostra stessa vita, e se non dovesse accadere, sicuramente nel giorno della risurrezione, che è una vita molto più alta di avere ricchezza materiale. Ora, a questo punto, è proprio a questo punto che desidero farvi notare un dettaglio molto importante. Un dettaglio molto importante. Dio aprì la mente a Giobbe non in modo diretto. Come tante volte dicono, Dio mi ha parlato, Gesù mi è apparso. No, Dio non appare alle persone così. 2000 anni fa lo fece. Ma Dio parlò a Giobbe avvalendosi di un quarto amico che si chiamava Eliù, il quale era spiritualmente convertito, profondamente convertito, e a differenza degli altri tre amici aveva una profonda conoscenza dello scopo di Dio per l'uomo. Nei capitoli dal 32 al 37 Eliù si dimostra l'unico amico realmente capace di aiutare Giobbe a trovare la reazione giusta, facendogli capire lo scopo di Dio davanti alla sua tragedia. E gli studiosi biblici tendono a paragonare Eliù ad un ministro di Dio. Ma nel capitolo 32, nei primi tre versetti vediamo che Eliù rimprovera duramente sia i tre amici di Giobbe per averlo colpevolizzato e rimprovera anche Giobbe per non aver capito lo scopo supremo di Dio. Infatti, nel resto dei suoi sei discorsi, discorsi che Eliù fece a Giobbe, a poco Eliù suggerisce a Giobbe se aveva mai considerato che forse Dio non lo stava affatto castigando, ma stava mettendo alla prova la sua fedeltà semplicemente, allo scopo di arricchirlo nella grazia e nella conoscenza di Dio. A poco la mente di Giobbe iniziò ad aprirsi e il suo dolore si affievolì. Eliù lo invitò a ragionare, a capire lo scopo di Dio e a rivolgersi a Dio con maggiore fiducia anziché lamentarsi senza capire. Perché tante volte noi soffriamo di qualcosa, ci lamentiamo senza capire. Invece dobbiamo meditare e inquisire Dio, chiedere a Dio in preghiera. Per meglio comprendere anche noi, leggiamo insieme alcune parole di Eliù, saltando da un versetto all'altro per restare ovviamente nel tempo. Eliù qui ci fa scuola e noi faremo bene ad imparare la lezione, perché Dio stesso è colui che parla per bocca di Eliù. Andiamo in Giobbe 33 e vediamo una svolta molto importante qua nella storia di Giobbe. Giobbe 33, a cominciare dal versetto 8. Eliù dice a Giobbe: Giobbe, davanti a me tu dunque hai detto, e guarda che io ho udito bene il suono delle tue parole, tu hai detto: io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me. Ma vedi, Dio trova contro di me degli appigli ostili, mi considera suo nemico e mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Ora, tu Giobbe hai detto queste cose, sì o non è vero? Non puoi negarlo. Ora, ecco, io, Eliù, ti rispondo dicendoti che in questo tu non hai ragione, poiché Dio è molto più grande di te, Dio è molto più grande dell'uomo. Dio è molto più grande dell'uomo. Perché contendi con Lui? Egli è sovrano e non ti deve rendere conto dei suoi atti. Perché vedete, e questo Eliù lo dice a Giobbe, Dio ti parla una volta, ti parla anche due volte, ma l'uomo non ci bada, non ci fa caso. Dio parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Non possiamo negare che quando facciamo qualcosa di male o quando abbiamo un senso di colpa, noi non abbiamo il sonno facile. Tante volte non riusciamo nemmeno a dormire, meditiamo, magari la nostra coscienza ci rimprovera, oppure non è pacifica, non è in pace con se stessa, non siamo in pace con noi stessi. Ora, Giobbe era stato un uomo integro e retto, ma dopo aver perso la moglie, figli e ricchezze, dopo essere stato colpito da quella dolorosa e imbarazzante malattia, non capiva il perché di quella prova. Egli si lamentava soltanto dicendo: se sono un uomo giusto che segui i tuoi comandamenti, perché mio Dio permette che io soffra? Lui si faceva queste domande. E non è forse questa stessa domanda che noi ci poniamo quando ci capita qualcosa di molto sgradevole o quando ci colpisce una disgrazia o una malattia dolorosa? Quante volte ci domandiamo il perché noi credenti soffriamo tanto quanto quelli che non osservano i comandamenti? La vediamo come una grande ingiustizia, e lo è una grande ingiustizia. Alcuni arrivano al punto di chiedersi a cosa serve credere a Dio e a seguire i suoi comandamenti. E la loro fede che fa? Svanisce. La loro fede svanisce. A questi interrogativi risponde Eliù a Giobbe, ma anche a noi indirettamente, dicendo nel versetto 14, ancora una volta: Dio parla una volta nella tua intimità, ti parla due volte, ma l'uomo carnale non ci bada. È utile ricordare questo versetto 14. Quelli che non cercano Dio nemmeno badano ai consigli che Dio dà nell'intimità, che Dio dà attraverso i sogni, attraverso i pensieri, attraverso la meditazione umana o nelle visioni notturne. Ma a coloro che lo cercano, nel versetto 16, notate, Dio apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti. Nel versetto 17, a quale scopo? Per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, ma per tenere lontani da noi anche la tristezza, oppure la depressione, oppure delle reazioni sbagliate. Quindi quando Dio ci chiama, lo fa nel versetto 18, per salvarci l'anima dalla fossa. Quando parlo dell'anima, non parlo della cosa spirituale, ma la nostra vita fatta di respiro. Ci vuole salvare dall'invecchiamento precoce, dal vivere tristi, e dice ovviamente per salvarci la vita dalla freccia mortale. Le frecce mortali sono quelle cose che tu non te le aspetti, ma che ti arrivano da lontano. Per questo la chiama freccia. Nel versetto 19 Eliù continua: perciò l'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione. Notate bene come descrive il processo della nostra vita man mano che invecchieremo. Magari quando siamo giovani non ci pensiamo. Dice l'uomo, nel versetto 19, è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa. Quant'egli ha in avversione il pane, magari gli mancano i denti, non riesce più nemmeno a masticare il pane, e anche quando lo ripugnano i cibi più squisiti, perché ha perduto anche il gusto, la capacità di gustarli, e anche quando, nel versetto 21, la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori dalla pelle. Egli si avvicina alla fossa, alla vecchiaia, e la sua vita si avvicina a quelli che infliggono la morte. Quindi, fratelli e sorelle, Dio ammonisce Giobbe per ammonire anche ognuno di noi a non perdere la fede davanti alle disgrazie e a non perdere di vista lo scopo per cui Lui ci ha messi al mondo. Notate dal versetto 23 in poi, siamo quasi alla fine, dice Dio: ma se presso a Lui, ma se presso all'uomo vi è un angelo, magari un interprete, nella fattispecie di un ministro, di un fratello o di una sorella, uno solo fra mille che mostri all'uomo il suo dovere, se quell'uomo cerca Dio con umiltà, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo dalla fossa, perché ho trovato il riscatto per lui, cioè ho trovato il motivo per giustificarlo e liberarlo dalle sofferenze e dalla morte. Sta parlando di un prolungamento della nostra vita. Abbiamo una malattia, non sta parlando qua di vita eterna dentro il regno di Dio, stiamo parlando di questa vita. E naturalmente Dio promette di riscattare anche la donna, se anch'essa cerca con umiltà Dio. La lezione è questa: se tu non rinneghi mai Dio, nonostante Egli abbia permesso e potrà permettere che ti accada qualcosa di brutto, quando tu hai capito che lo scopo di Dio nel sottoporti a delle dure prove è quello di raffinarti nella fede assoluta in colui che ha il potere di vita e di morte, ma anche della tua risurrezione, allora Dio Creatore ti reputerà degno di ottenere la totale guarigione dalla pandemia e da qualsiasi altra malattia. Non ci sono malattie peggiori di quelle che ha avuto Giobbe. Così avvenne a Giobbe e così avverrà anche ai veri credenti, se non in questa vita, sicuramente mediante la risurrezione. Tante volte è meglio morire con la fede in Dio che magari affidarsi totalmente agli uomini e morire senza fede in Dio. Dal versetto 25, sempre nel capitolo 33, versetto 25, è descritta la guarigione per ogni uomo che accetta questa prova. Dice: allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo, Mia moglie sicuramente sta pregando molto per questo. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli canterà tra la gente e umilmente dirà: avevo peccato, avevo pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Questa fu la confessione di Giobbe e si rammaricò di non aver capito in tempo, fin dall'inizio, il grande scopo di Dio per lui. All'inizio egli aveva creduto che la sua ricchezza e la sua buona salute dipendevano esclusivamente dai suoi talenti umani o dal suo osservare i comandamenti. Giobbe era un uomo integro e retto ed era amato da Dio, grandemente amato da Dio. Sì, ma aveva bisogno di crescere nella conoscenza di Dio, doveva imparare, doveva ricordare e riconoscere che quanto di buono c'era in lui, i suoi talenti, la sua integrità e rettitudine e la sua ricchezza provenivano da Dio, per grazia di Dio e non da lui. In altre parole, l'esperienza dolorosa di Giobbe gli servì per capire che l'uomo di Dio non è mai l'artefice di se stesso, ma è fattura di Dio, cioè un'opera di Dio, come scritto in Efesini 2:10. Vi sentite mai voi un'opera di Dio? Tutto quello che io, quel poco che riesco a fare di buono, sono fattura di Dio, opera di Dio. Noi infatti, dice, siamo opera sua, create in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Quindi la vita di Dio, le opere buone di Dio, non le opere umane, ma le opere buone di Dio producono benedizioni, anche materiali, anche la buona salute. E quanta gratitudine dobbiamo al nostro Dio creatore per averci rivelato questa grande verità che insegna la vera umiltà senza necessariamente chiederci di attraversare le stesse prove dolorose di Giobbe. Una tale conoscenza dello scopo di Dio in ciascuno di noi matura negli anni. Non è che viene di botto, matura negli anni, attraverso l'esperienza, se prestiamo orecchi a Dio. Come disse Eliù nel versetto 29, ecco, tutto questo Dio lo fa 2-3 volte all'uomo in questa vita per salvarlo dalla fossa, perché su di lui splenda la luce della vita. Ovvero, qual è la luce della vita? La parola di Dio prende vita nella nostra vita. Quindi la parola di Dio che ci rivela lo scopo di Dio per l'uomo, ci dona pace e serenità in questa vita e ci dona alla fine la risurrezione. Quindi ricordiamo sempre, come dice il versetto 14, Dio parla una volta e anche due, e l'uomo carnale non ci bada. Ma noi dobbiamo dare ascolto a questi presentimenti, a questa promessa di Dio e al suo amorevole richiamo. Fratelli e sorelle, la storia di Giobbe è per il nostro insegnamento. Le parole di Dio, per bocca del suo ministro Eliù, sono una sua meravigliosa e sicura promessa. Se non per una nostra guarigione totale in questa vita, sicuramente lo sono per la nostra risurrezione a vita eterna al ritorno di Cristo. Dobbiamo vedere le promesse di Dio non limitatamente all'arco della nostra vita umana, ma dobbiamo proiettarle principalmente al tempo della nostra futura risurrezione. In conclusione, fratelli, quando attraversiamo delle difficoltà o siamo colpiti da disgrazie, impariamo a reagire con fede senza imprecare e senza rinnegare Dio. Resistiamo pazientemente all'attuale pandemia con preghiere a Dio per noi e per tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che hanno perduto delle persone care. Non dobbiamo permettere alle disgrazie e alle sofferenze di farci smettere di vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non dobbiamo mai dubitare dell'esistenza di Dio o pensare che Lui ci abbia abbandonato. Dio non abbandona mai. Sembra che ci abbia abbandonato, ma non ci abbandona mai. Dio ha un meraviglioso scopo per te, per ognuno di noi. E soltanto gli empi si abbandonano alla collera, allo scoraggiamento e alla sfiducia quando Dio permette che siano afflitti dal dolore. Non capiscono che ogni cosa ha uno scopo e che Dio ha il potere di mutare il dolore in gioia. Ha il potere di trasformare la morte in vita. Egli ha il potere di trasformarci in figli suoi per l'eternità, ma è necessario rimanergli fedele fino all'ultimo nostro respiro. La storia di Giobbe ci insegna che Dio affina il nostro carattere mediante le afflizioni e ci apre le orecchie e l'intelletto, a volte, non sempre, a volte mediante la sventura. Attraverso la sofferenza Dio ci fa capire cose altrimenti impossibili da capire. Qualcuno non riesce a vedere la mano di Dio? Qualcuno ancora non riesce a vedere la mano di Dio? Stai pensando che Dio non si sta prendendo cura di te, forse? Sappi che Egli ha un meraviglioso piano per te. Sappiamo questo, che Egli ha un meraviglioso scopo per me e per te. Dio sembra assente, ma non lo è. Sembra ritardare, ma non ritarda. La tua causa gli è perennemente presente. Egli ha continuamente cura di te. L'importante però è aspettarlo pazientemente. Questa è la prova della fede che ci farà entrare nel regno eterno quando Egli vorrà. Quindi, fratelli, Dio ha uno scopo meraviglioso per ciascuno di noi, uno scopo meraviglioso per te, e quindi potete stare certi che Egli lo realizzerà.